What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Allora, presentiamo appunto Il futuro in bilico di Elisabetta Di Minico con Omar Serafini. Allora, Omar, appunto ora con la maschera da persona seria, è uno dei fondatori di Fantascientificast, che è il più importante podcast, quindi di base trasmissione radio, online, dedicato proprio alla fantascienza e al fantastico. Nasce nel 2011.
Esatto.
E appunto si occupa di fantascienza in tutte le sue forme, quindi narrativa, televisione, film e quant'altro, fumetti, eccetera. Sì. Ci siamo. Mentre Elisabetta lavora in ambiente universitario, appunto ha scritto saggi che sono stati presentati nelle più importanti università, tra cui appunto Harvard. Fa parte di un gruppo di ricerca che si occupa di storia dell'utopia e che si chiama Istopia, coordinato dall'Università di Madrid, e si occupa appunto di distopia, controllo, violenza e alterità, che non è un libro di Foucault, nonostante sembra il libro di Foucault.
Esatto. C'è molto Foucault.
Vabbè, Foucault è necessario quando si parla di distopia. Comunque, il suo saggio appunto si occupa della distopia, e anche in questo caso la distopia viene vista non soltanto in ambiente letterario, ma anche appunto in tutte le sue manifestazioni mediatiche, quindi parliamo di letteratura, film, fumetti, serie televisive, e soprattutto appunto non si limita a vederlo nell'ambito della fiction, ma lo vede appunto il genere come specchio e come proiezione poi delle istanze sociali in cui ci troviamo coinvolte, quindi la vedremo appunto in rapporto sia alle dittature che ci sono state, sia alle società tra virgolette democratiche, come in realtà queste poi appunto ci controllano sempre tramite mezzi, diciamo, di controllo dolce, diciamo così. Per cui vi lascerei la parola.
Sì, io, permettimi Veruska, vorrei anche ricordare che Elisabetta ha già il suo ben nutrito curriculum. Voglio ricordare che anche fa parte del team dell'adattamento della Casa di Carta, la serie su Netflix, per cui diciamo...
Ci diamo le traduzioni.
Esatto. Distopiche. Sempre in ambito distopico regolarmente. Colei che ha fatto la distopia della sua vita, si può dire. Ascolta Elisabetta, entriamo subito nel vivo del discorso. La differenza, visto che apparente c'è in effetti questa, ma neanche poca chiarezza, sono due generi o metageneri molto sofisticati e molto diversi. La differenza fra la distopia e l'utopia?
Allora, l'utopia racconta del buon luogo o del non luogo, poi arriveremo a capire il perché. La distopia racconta del luogo cattivo. Sono entrambi quindi una faccia del desiderio umano di analizzare la società contemporanea, chiaramente agli autori, ma che riesce ad avere anche una particolare lungimiranza e preveggenza nei confronti di quella che poi è la società del futuro. L'utopia, diciamo che accenni proto-utopici sono presenti già all'interno della mitologia classica, della religione, della filosofia. Una delle prime utopie ante litteram è la Repubblica di Platone, ad esempio. L'utopia reale come genere invece nasce nel 1516 con Tommaso Moro, con un romanzo omonimo, appunto si chiama Utopia, e ci racconta di Rafael, che è un alter ego dello scrittore, che si ritrova catapultato sull'isola di Utopia, conosce il re Utopos e viene a contatto con un contesto estremamente diverso da quello dell'Inghilterra del XVI secolo, un contesto dove c'è equità sociale, dove il re è veramente un re illuminato, quindi attento ai bisogni della sua popolazione, una popolazione che lavora per il bene della comunità, dove non c'è invidia, non c'è avarizia, quindi un mondo estremamente positivo dal punto di vista dell'autore. E da lì comincia a nascere un'attenzione alla disquisizione filosofica e sociologica all'interno di quello che era semplice letteratura. Quindi l'utopia dà dei suggerimenti su come l'uomo potrebbe migliorare la sua società. Arriva l'illuminismo e l'utopia non è solo una vaga immaginazione, diventa un progetto reale calato quindi all'interno della realtà. Arriva la rivoluzione industriale, la macchina viene vista come la promessa di un progresso generale che avrebbe portato tutti a vivere in un contesto migliore, e invece non è così. L'illuminismo porta alla rivoluzione francese, che sì, da un lato diffonde ideali come liberté, égalité, fraternité, ma dall'altra poi crolla nel terrore. La rivoluzione industriale porta a galla spinose questioni di classe, c'è alienazione, c'è ingiustizia, quindi le speranze utopiche ad un certo punto non possono far altro che scontrarsi contro la realtà. E gli intellettuali cosa fanno? Invece di vagheggiare il buon luogo, cominciano a mettere in guardia da quello che è il luogo cattivo. Infatti non a caso una delle prime minacce distopiche è quella della macchina, quindi si immaginano mondi estremamente meccanizzati oppure umani che vengono macchinizzati, quindi vengono disumanizzati, quindi questa perdita di essenza vitale per l'uomo, questa trasformazione in automi. Arriva il XX secolo, ci sono le guerre mondiali, ci sono i totalitarismi, genocidi, stupri di massa, quindi la speranza rimane un qualcosa alla base della storia, quindi la distopia non può far altro che mettere in guardia dal luogo cattivo, non può far altro che cercare di spiegare al lettore e spettatori che esista un mondo peggiore e che questo mondo peggiore però non sia invenzione. Quello che la distopia fa non è inventare dei mondi lontani nel tempo e nello spazio dove accadano cose non reali. La distopia teatralizza ed estremizza delle problematiche già presenti all'interno della nostra società e le sposta, sì, in questo caso, generalmente in mondi fantascientifici. Ma come dicevamo prima, la distopia non è necessariamente fantascienza. Abbiamo anche all'interno della letteratura italiana un'opera, mi viene in mente L'uomo è forte di Corrado Alvaro, che assolutamente non ha accenni fantascientifici, però racconta perfettamente quella che è un'utopia, quella che è una distopia, perché ci parla di questa società. L'opera è scritta intorno al 1938, quindi in piena dittatura fascista, descrive un totalitarismo dove anche i sentimenti possono essere interpretati come colpe. Lo fa purtroppo dichiarando l'opera contro il regime sovietico e non contro il fascismo, ma i totalitarismi si assomigliano un po' tutti, quindi in Germania, ad esempio, quest'opera viene completamente censurata. In generale, nell'Uomo è forte non c'è nessun accenno di fantascienza, non ci sono macchine robot, non ci sono grattacieli, c'è semplicemente un potere talmente istituzionalizzato da divenire interno all'uomo e non solo esterno. Quindi la distopia ha la sua completa vittoria, perché non è semplicemente una questione architettonica di controllo, di propaganda, è stata assimilata dalle stesse persone che l'hanno subita dall'inizio e che quindi non sono più in grado. Anche l'amore viene trasformato in un qualcosa di peccaminoso, ma non perché sia un qualcosa contro lo Stato, perché, come dice anche uno dei personaggi di quest'opera, che è l'Inquisitore, una caricatura del grande Inquisitore di Dostoevsky, lo Stato non nega l'amore, però uno Stato che richiede il sacrificio costante dei suoi cittadini non può giustificare un qualcosa che li alleggerisca. Questo lo vedremo anche in 1984 di Orwell, in V per Vendetta, in tantissime opere. La distopia cerca di schiacciare il sentimento, cerca di schiacciare gli affetti, perché solo quando atomizza l'uomo è in grado di poterlo dominare completamente. I sentimenti hanno una carica rivoluzionaria e infatti spesso la ribellione parte prima come affetto, come voler riscoprire un affetto tra le varie vittime della distopia, e poi si concretizza a livello politico.
Prima hai detto, Elisabetta, del fatto che se vuoi si può vedere la distopia come una sorta di, chiamiamolo, termometro che ci può rivelare eventualmente di sorgenza di una febbre. Ma perché la distopia è importante oggi?
La distopia, che abbiamo detto, la distopia non fa altro che estremizzare un problema reale, e lo fa col dichiarato intento di mettere in guardia chi legge o chi guarda. Quindi io dico sempre, in un contesto sociale come quello contemporaneo non c'è bisogno di aspettare decenni nel futuro, stiamo già vivendo in una sorta di prodistopia, perché un mondo che non fa altro che attaccare il diverso, minimizzare i diritti delle coppie omosessuali, i diritti riproduttivi delle donne, in un mondo in cui si possono lasciare tranquillamente le persone a morire in mare e baciare il rosario mentre si festeggia una legge che è chiaramente disumana. Cioè, in un mondo del genere la distopia non è un problema futuro, è già una tendenza immanente della società. La distopia analizza in blocco l'infezione e la denuncia. Noi vediamo ad esempio Il racconto dell'ancella, è un romanzo del 1985 scritto da Margaret Atwood, e ci parla di una gli Stati Uniti divengono una dittatura misogina, teocratica, dove le donne sono ridotte a meri strumenti funzionali per gli uomini. In particolare una certa casta di donne, le ancelle, vengono stuprate ripetutamente e costrette ad avere figli per l'elite di Gilead, questo è il nome del nuovo governo. Queste donne in particolare sono le uniche fertili in un mondo sterile, quindi questo è il solo fatto di avere un ciclo mestruale le condanna a dover sfornare figli costantemente a partorire e a essere privati dei figli, perché i figli non saranno loro, andranno dati in adozione alle famiglie più ricche della società. Margaret Atwood non ha inventato nulla. Nel romanzo ha parlato di victim blaming, ossia della tendenza di accusare le vittime come colpevoli del male capitato loro, che è una cosa che purtroppo succede molto spesso in caso di stupro. Vendere o comunque cioè, appropriarsi dei figli di qualcuna giudicata come ribelle è successo in America Latina con centinaia, migliaia, presuppongo, di bambini nati da desaparecidos, sono stati strappati alla famiglia d'origine e affidati a famiglie vicine al regime. Quindi non è stato inventato nulla. Quello che succede nel racconto dell'ancella è mescolare in un calderone più o meno irrealizzabile un qualcosa che però spezzettato è già avvenuto. E quindi la distopia prende esempio dalla realtà e la ingigantisce. Lo vediamo anche sempre per l'America Latina, Il Ministerio, che è un fumetto del 1984 di Riccardo Barreiro, e non ricordo il nome del secondo.
Osted, quello di...
lui ha collaborato con Osted, però Osted... Solano Lopez. Esatto. E appunto, Osted muore, cioè, insieme a quattro delle sue figlie, è uno va a allungare la lista dei desaparecidos. E mentre... l'attacco contro il corpo femminile sì, è presente in molte distopie, però non, generalmente quando ne parlano uomini non è un argomento proprio centrale. Il Ministerio se ne parla molto. Perché? Perché chiaramente l'Argentina ha vissuto questo tipo di attacco contro il corpo femminile, contro le donne, e quindi lo ha trasportato poi nel mondo del fumetto. Quindi, generalmente l'utopia vuole spiegarci che c'è ancora tempo. Forse non siamo ancora arrivati a quel tipo di degenerazione.
La distopia, sì.
Non siamo arrivati ancora a quel tipo di degenerazione e quindi siamo in tempo per agire, per riscoprire una funzione critica e partecipativa all'interno della nostra società.
Ti interrompo, scusa un attimo. Sì. Oltre a questi temi, un altro tipico della distopia e che stiamo vedendo nella vita reale è quello del controllo, il panopticon, nel senso il controllo costante della popolazione, che viene fatto passare tra l'altro come uno strumento per la sicurezza appunto del pubblico, che è in atto in questo preciso istante, e soprattutto che viene interiorizzato, come dicevamo, proprio dalla gente stessa come una forma di sicurezza. Quindi automaticamente il regime vince perché tu non pensi di essere controllato.
Che parte già la colonna lunga, perché mi ricordo già nel 2000, dopo a seguito dei casi dell'11 settembre,
sì,
il Patriot Act famoso.
Sì, ma infatti è stato il momento in cui fondamentalmente il regime si è approfittato dell'atto terrorista per iniziare una campagna di controllo totale che prima non sarebbe stata aspettata, almeno.
Sì, no, allora, a livello pratico, qualunque tipo di governo, sia dittatoriale o democratico, repubblicano, o altro, c'è necessità di un nemico, perché senza una fazione nemica la politica non avrebbe un senso, perché tu senti di appartenere ad un gruppo generalmente in opposizione ad un altro. Lo diceva Carl Schmitt in maniera molto più chiara di come lo possa spiegare io. La politica ha necessità di un nemico. Il controllo è la prima maniera di limitare il nemico. Prima di poter limitare il nemico, però, cosa devi fare? Devi costruire l'omologato, perché altrimenti non sarebbe così facile trovare, e vedi la nota discordante all'interno della comunità o della società.
L'elemento deviante.
Quindi il controllo deve agire principalmente, il controllo ha due funzioni, può essere sia positivo sia negativo, perché agisce da un lato con paura e odio, quindi fomenta un determinato gruppo contro un altro gruppo. Ma il controllo ha anche delle capacità propositive, nel senso, se pensiamo alle dittature, generalmente ci viene in mente chiaramente un tipo di controllo molto violento, brutale, un controllo che, venendo da un leader carismatico, generalmente non ha bisogno di passare attraverso le votazioni per essere legittimato. Quindi è un tipo di controllo che può tranquillamente prendere una parte della popolazione, reprimerla, toglierle i diritti, eccetera. Nei contesti democratici invece questa cosa non è possibile, perché appunto c'è il potere dovrebbe arrivare dal basso. Il potere però rimane sempre quello, l'autorità è sempre autorità, quindi diminuendo leggermente l'utilizzo di odio e paura, può tranquillamente sopperire alla mancanza di libertà assolute, obnubilando le persone, quindi dando loro in pasto delle necessità non effettivamente impellenti o comunque fondamentali, ma facendole passare come tale. Quindi ci troviamo in un contesto in cui consumismo, materialismo, felicità ad ogni costo svolgono lo stesso ruolo della paura in un contesto un po' più repressivo. Chiaramente anche nelle democrazie odio e paura vengono utilizzate tranquillamente, solo che sono utilizzate in maniera un po' più, forse potremmo dire, circoscritta.
Velata,
sì. Infatti Neil Postman, che era un sociologo statunitense, ha scritto un libro che è meraviglioso, che si intitola Divertirsi fino a morire, in cui cercava di analizzare 1984 e Mondo Nuovo di Huxley e di capire quale delle due distopie si fosse effettivamente realizzata nella società degli Stati Uniti degli anni Ottanta. Nel 1984 l'opera è abbastanza famosa, cioè il Grande Fratello che controlla la società di Oceania. Oceania è in lotta contro altri due, con Eurasia ed Estasia, ma effettivamente il nemico cambia di giorno in giorno. La razione di cioccolata passa da 30 grammi a 20 grammi e tutti sono felici perché la razione di cioccolata è stata aumentata. È un mondo che ha completamente annullato ogni tipo di riflessione critica, infatti la schiavitù è libertà, quindi cioè, si è reso tutto il contrario di tutto, cioè c'è una cosa che si chiama bipensiero, ossia un procedimento linguistico che tende a sdoppiare qualunque tipo di significato col tentativo di annullare man mano qualunque conoscenza lessicale per arrivare un giorno ad annullare totalmente la ribellione, perché se non si sa che cosa sia la ribellione non si è nemmeno in grado di farla. Quindi un processo linguistico volto a tagliare il più possibile il numero di parole. La lingua generalmente cresce e si evolve, quindi assimila parole nuove, magari ne lascia alcune obsolete per strada, però è sempre una cosa in divenire. Invece nel 1984 si va all'opposto, quindi si tolgono le parole per impedire alla popolazione di pensare e o di ribellarsi. Nel mondo nuovo, invece, immaginato da Huxley negli anni 30, la società non ha la minima idea di che cosa sia la ribellione, perché è felice, è costantemente felice, è sessualmente libera, non c'è gelosia, non c'è matrimonio, non devono crescere i bambini, non ci sono famiglie, i bambini vengono creati in laboratorio e in maniera mirabolante sono riusciti a creare le classi alte, alfa e beta, belle, proporzionate, intelligenti, e le classi basse, sono clonate, hanno grosse limitazioni intellettuali e vengono costruite anche fisicamente per sopperire le necessità materiali che ci sono, quindi avrà le braccia molto...
L'ho letto da poco per quello.
Ah, sì. Quindi ci sono questi... Vieni creato anche fisicamente per svolgere il tuo ruolo, il tuo ruolo nella società. E Postman, parlando di questi due libri, ritiene che si sia avverata più la profezia di Huxley che quella di Orwell, perché in un contesto come il nostro non c'è paura per la ribellione, cioè noi non siamo neanche tentati a ribellarci perché non ci accorgiamo di essere controllati e manipolati. Mentre nel 1984 comunque tutte le privazioni, tutto l'odio, tutta la paura che vengono riversati sul mondo hanno un effetto comunque pesante sulla popolazione, perché i cittadini sono dannati da incubi, da terrore, non riescono ad avere relazioni interpersonali. Nel mondo nuovo è tutto a portata di mano, quindi non si pensa neanche che siano stati privati di qualcosa di importante, non lo sanno. E quindi il controllo, positivo o negativo, la cosa fondamentale è che generalmente il controllo comunque agisce, quindi dovrebbe essere a noi la capacità di riuscire a capire quale tipo di controllo ci sta manipolando.
Elisabetta, nel tuo saggio fai un interessante excursus anche nel mondo del fumetto, soprattutto in quello che è...
Ci sono diverse illustrazioni.
Soprattutto in quello che è, si può dire, passami il termine, so che mi picchierai, sì, l'ecosistema X-Men.
Sì.
Ecosistema è male.
No, non so, prendo l'universo, ecco, suona meglio, scusate.
Allora, il fumetto secondo me ha un valore fondamentale a livello sociopolitico, perché riesce a mescolare il potere della parola scritta con la forza delle immagini, quindi a livello effettivo di impatto sul lettore, forse ha delle capacità addirittura maggiori rispetto al romanzo o al cinema, che perché il cinema generalmente è un qualcosa che si subisce, tu guardi il film, mentre leggi il fumetto sei un po' più capace di gestire le tempistiche della cosa, puoi ritornare indietro, puoi rileggerlo, puoi soffermarti su una particolare immagine. E il fumetto è molto utile a livello distopico, proprio perché riesce a trasmettere in maniera estremamente popolare dei concetti molto importanti. Gli X-Men, io adoro gli X-Men, i mutanti rappresentano l'alterità rifiutata da qualunque punto di vista, incarnano il diverso dal punto di vista razziale, ideologico, sociale, economico, medico, sessuale. E la parte di umanità che li rifiuta lo fa semplicemente perché non li ritiene omologabili, non li ritiene, pensa che non possano essere inclusi all'interno della società, e qui chiaramente anche la propaganda politica ha la sua parte. Però gli X-Men ci ricordano costantemente quanto sia importante invece inglobare tutto quello che può essere diverso, perché più la società è variegata, più acquista potere, vero potere, potere culturale, potere conoscitivo, perché chiaramente un mondo statico non evolve, non cambia, non è costretto anche a porsi degli interrogativi. Invece più ci troviamo in un mondo multietnico, sfaccettato, più siamo costretti anche a vedere il bello della diversità e ad aprire gli orizzonti. Si dice sempre che viaggiare è una delle prime maniere per aprirsi al mondo, per conoscere effettivamente il mondo. Possiamo farlo alcune volte anche a due passi da casa, però ci sembra ci sia stata una sorta di invasione del diverso. Invece più normalizziamo il diverso, più riusciamo, secondo me, a costruire una società effettivamente produttiva e forte.
Sì, sotto tutti i punti di vista.
Sì. Quindi il fumetto di per sé è in grado molto spesso di veicolare questi messaggi, perché generalmente ci parla di persone che sono ai margini della società, dell'adolescente che non riesce a inserirsi a scuola, Spider-Man, della diversità in generale con gli X-Men.
Mi viene in mente anche nell'universo di Nathan Never c'è tutta la parte quella dedicata ai mutanti. Quelli che là erano visti più come un prodotto di laboratorio per...
Ammetto di non aver studiato Nathan Never.
Io ho letto qualcosa su Nathan Never, ma giustamente Antonio lo riferisce.
Non diciamo niente. Però, ecco, non è un però, in realtà aggiungerei che, come stavamo dicendo prima di Magneto, gli X-Men ti aiutano anche, senza giustificarlo perché per carità, però ti aiutano anche a comprendere il movente del terrorismo, cioè non è che uno si alza la mattina e oggi mi faccio esplodere, ma c'è comunque una struttura sociale dietro che poi porta.
Sì, infatti volevo analizzare la cosa, ancora non l'ho fatto, ma spero di avere occasione presto della cosa. La maggior parte dei terroristi legati allo Stato Islamico, soprattutto in Francia, provenivano dalle banlieue. Sono stati rifiutati durante tutta la loro vita. Lo Stato non ha permesso loro di integrarsi e probabilmente anche loro non hanno avuto possibilità di farlo. Che cosa è successo? Che per la prima volta la propaganda dell'ISIS li ha fatti sentire partecipi di qualcosa. Ed è una cosa bruttissima da dire, però hanno trovato un senso d'appartenenza, un senso di casa
nella
quindi il senso del gruppo ha superato il senso della legalità, il senso della giustizia, il senso della logica, perché poi
la tua legalità è quella del gruppo a cui appartieni in quel momento.
Esatto. E quindi quando il gruppo ti dice tu sei stato maltrattato durante tutta la tua vita, adesso è il momento di riprenderti il tuo spazio nel mondo, adesso è il momento di far vedere al mondo tu chi sei, cosa succede? Che una persona debole psicologicamente può essere anche portata a farsi esplodere o a prendere un camion e investire gente. Non c'è assolutamente nessun tipo di giustifica,
no, la spiegazione
per l'azione, ma è la spiegazione. Quindi la prima maniera effettiva di contrastare il terrorismo dovrebbe essere quella di supportare i programmi di inclusione.
Sì.
Perché è chiaro, cioè, le banlie sono ghetti. Sì, io, mia mamma è stata insegnante, adesso in pensione. Lei ha lottato tutta la sua vita nel tentativo di inserire nel gruppo scolastico tutti i bimbi che venivano lasciati un po' più fuori. Fino a 10-15 anni fa, io sono della provincia di Avellino, quindi non è che abbiamo tutte queste ondate migratorie, fino a una decina di anni fa, i bambini bullizzati erano prevalentemente i bambini che venivano da famiglie con problemi o comunque da famiglie prevalentemente di campagna, quindi non arrivassero magari così curati a scuola, dimenticassero i compiti. Quindi negli ultimi anni sono arrivati chiaramente anche bambini stranieri. Mia mamma racconta sempre di un anno lei aveva le quarte, quindi i suoi bambini hanno fatto la comunione, i due o tre bambini musulmani che c'erano non l'hanno fatta. I bambini che hanno portato a scuola dei confetti per festeggiare, le bambine musulmane non sapevano cosa fare, se prenderli o meno, perché non era, evidentemente sapevano che non era un qualcosa forse troppo accettato quindi hanno portato queste bombonierette a casa. Una bimba il giorno dopo le ha restituite, perché dice: mamma e papà hanno detto che è una cosa cristiana, quindi io non posso festeggiarla con voi. Invece di normalizzare la cosa, come vabbè, non è successo niente, non te la sei sentita, va bene, le altre maestre hanno cominciato a dire: e vedi come sono intolleranti.
Vabbè.
E come fai?
E tu vedi la bambina che tra 10 anni si fa esplodere.
Cioè, come fai? Tu in un contesto scolastico tu dovresti normalizzare qualunque tipo di diversità e cercare di... Dice: vabbè, è successa questa cosa, non fa niente, non ha mangiato i confetti, domani ti porteremo un dolcetto. Anche perché, ripeto, non è neanche colpa della bambina. Anch'io penserei: vabbè, festeggiamo, non fa nulla. Io quando mi sono trovata negli Emirati Arabi in periodo di Ramadan, ho cercato di seguire il Ramadan, quindi ho mangiato solo la sera. Loro potevano essere un po' più aperti. Può darsi. La maestra ha sbagliato a parlare di intolleranza. Quello sì, sicuramente. Perché poi è il... Non dobbiamo agire di conseguenza. Loro hanno fatto una cosa sbagliata, quindi anche noi ce la prendiamo con loro. Ci sono diversità, dovremmo giudicare tutte le diversità, magari anche noi in un altro contesto magari non saremmo portati a seguire una tradizione locale. Chi va in Asia non tutti assaggiano gli scarafaggetti croccanti, quindi dovremmo... L'hai assaggiati? Ti sono piaciuti?
Sì, erano buoni.
Okay.
Bollito nella salsa di soia e poi essiccate.
Bollito nella salsa di soia è buono qualunque cosa.
Effettivamente lì non è...
è come il fritto.
se vuoi ti posso parlare dei tentacoli di seppia essiccati.
No, Tulu no.
Non vuoi anche quelli.
Mi piace il tuo approccio al... io anche assaggio sempre quasi tutto quando vado in giro.
Il secondo nome è me magnola qualunque.
Perfetto.
Sono vegetariana.
questo è il mio problema. Io cerco di non mangiare carne e su pesce invece ho un po' più di problematica, che mi piace il sushi, quindi sono un po' testata da questo punto di vista. Però sì, effettivamente anche attraverso la cucina passano tante cose, quindi... Assaggiare un qualcosa di non tipico è una maniera di aprirsi al diverso.
Abbiamo visto invece cosa è successo con i ravioli di pollo.
Invece ti polemizzano anche per... Sì, perché i ravioli di pollo al supermercato, c'è Giovanni Rana, ce li ha i ravioli al pollo.
Giovanni Rana fa i ravioli del tutto.
Con la salsiccia, con al gorgonzola.
Stiamo un po' deviando dal...
Sì, è vero, abbiamo sbagliato. Scusate. No, è vero. Però era semplicemente
era
per dire che l'accettazione
però
passa da qualunque...
Arrivare al gorgonzola.
Sì, giusto.
Anche perché visto che fa un po'...
Ci cacciano?
Chiude. No, non dico, visto il fatto che ci stiamo avvicinando a una certa, come dicono a Roma,
sì.
Per cui...
Andiamo.
Invece...
Distopia pura e dura.
Abbiamo visto, cioè uno degli assunti iniziali, abbiamo detto che la distopia è importante anche oggi. Elisabetta, abbiamo visto che ultimamente abbiamo anche dei simboli iconografici distopici. Mi viene in mente, per intenderci, le maschere di Salvatore Dalì della Casa di Carta. Scusa se...
Ritorniamo alla casa... aspetta, qui c'era...
Oppure mi viene in mente, nelle odierne rivolte che ci sono ad Hong Kong, la maschera di
Vi
per Vendetta. A questo punto... La simbologia.
Il racconto dell'ancella, non una di meno che ha fatto del vestito rosso.
Il simbolismo all'interno della distopia ha importanza?
Sì, e per assurdo ha un'importanza maggiore nel momento in cui è contestualizzata nella politica, nella storia e non nel romanzo, perché chiaramente la maschera di V a livello... La maschera è un tema antropologico
abnorme,
quindi qualunque tipo di relazione o di analisi si possa fare sulla maschera di V all'interno del fumetto, sui vestiti delle ancelle all'interno del racconto dell'ancella, cioè sono analisi fondamentali perché comunque sono esplicativi del perché il personaggio abbia agito in quella determinata maniera, della simbologia, dell'allegoria che il personaggio voleva rappresentare, eccetera. Però nel momento in cui escono fuori dalla finzione e diventano un simbolo di contestazione reale, lì c'è un ragionamento, cioè dovremmo ragionare andando oltre, ossia perché dei simboli di finzione riescono ad incarnare meglio la protesta politica rispetto a simboli reali. Come costruire un simbolo reale politico che non si appelli all'immaginazione? Lo stavamo dicendo prima, la maschera di V dal 2005, soprattutto post film.
Sì, il film in effetti è quello che dopo ha dato il là, perché sì, prima era...
Qualcuno se la ricordava, ma comunque era una graphic novel degli anni 80,
sì, poi
90.
Anche Alan Moore, che è anche un certo...
Che poi è problematica la maschera di V perché è quella di Guy Fawkes, quindi
sì.
Oltretutto è anche un po' stratificata.
Sì, infatti è il simbolo di un cattolico che voleva...
Molto di nicchia, si può dire.
Sì, però effettivamente, cioè, adesso viene utilizzata come simbolo, tra virgolette, democratico, ma in realtà Guy Fawkes
era tutt'altro.
Esatto.
Sì, però era nel senso, in un contesto
religioso. Era un terrorista religioso.
Sì, esatto. Vabbè, ma ci sono alcuni studi che mostrano V come un terrorista squilibrato. Allora, sono d'accordo che non sia propriamente un personaggio equilibrato con tutte le rotelle a posto, ma V va contestualizzato al regime del Northfire. Tutto quello che lui fa è una reazione a qualcosa che gli è stato fatto. E non si discosta molto dalla figura di Edmond Dantès, del Conte di Montecristo, cioè ha degli antecedenti letterari profondi, però essendo calato negli anni 80 e successivamente inizio anni 2000 è diventato un terrorista, cioè anche Edmond Dantès era un criminale, era qualcuno che voleva vendicarsi delle persone che gli avevano fatto male, quindi non fa altro che ripercorrere il cammino da tragedia solito, però lo fa aggiungendo un valore politico, una valenza politica alle sue azioni. E forse proprio per questo, visto che è molto facile a livello sociale attaccare l'establishment e farlo nella maniera più plateale possibile, cioè la lotta di V è teatrale al massimo, ogni cosa che lui sceglie è teatro e teatralità, cioè lui dalla rosa che lascia a Delia, la musica dell'overture che suona quando esplode, cioè tutto quello che lui fa è perché è un palcoscenico, quindi la popolazione deve guardare la rivoluzione per poi poterne fare parte. È un'idea talmente geniale e talmente d'impatto che chiaramente ad un mondo politico dove, parliamo adesso in Italia, ma andava bene anche nel 2005 in Spagna col movimento de los Indignados o il movimento contro Wall Street più o meno dello stesso periodo, mancavano delle figure di riferimento. Occupy Wall Street, sì, siamo là. 2005-2006. No, 2005-2006 più o meno. Subito dopo il film ci sono stati 2-3 anni fino al 2007-2008 in cui anche i notav italiani a un certo punto hanno cominciato a usare...
Ma è stato Occupy Wall Street, ma è colpa mia che non riconosco gli anni.
No, credo fosse intorno a quegli anni, però magari sì, qualche anno prima, però cioè qualche anno dopo,
sì.
Comunque, Los Indignados sicuramente erano 2006, 2006, 2007. E, quindi cosa stavo dicendo? Ah sì, mancavano delle figure politiche di riferimento reali e quindi ne hanno eletta una fittizia. Ed è una cosa che continua anche come trend di riflessione. Dopo l'elezione di Trump nel 2016, 1984 di Orwell ha avuto un incremento delle vendite del 9.500%. La Penguin ha dovuto ristampare il libro perché era finito in tutti gli Stati Uniti. È stato forse uno dei... Poi chiaramente man mano è andato scemando dal marzo 2017, la situazione si è un po' calmata, ma post elezione di Trump le persone sono impazzite. Il racconto dell'ancella, un po' anche in parte dovuto alla serie televisiva, però ha avuto un incremento del 200-300% delle vendite.
La parentesi trovo brutta rispetto...
Io non riesco a... Non riesco
è lenta.
È un po' lenta, però no, io l'ho apprezzata molto, anche perché è stata molto fedele al romanzo e ha aggiunto, aggiunto qualche dettaglio reale del 2017-2018, quindi ha messo più attenzione sull'omosessualità, cose che l'Atwood aveva toccato
marginalmente
sì. No, però fondamentalmente le persone riconoscono delle tendenze distopiche all'interno della società e non sapendo trovare una risposta politica la cercano nella narrativa o nella cinematografia. Infatti tra Brexit e Trump la distopia dal 2015-2016 ha cominciato ad avere un incremento, poi forse anche negativo perché si sta banalizzando un po' il discorso, però in generale ormai qualunque cosa esca un accenno distopico ce l'ha.
Diciamo che adesso è un trend di moda.
Sì, assolutamente, un trend di moda.
Con tutto ciò che ne comporta anche dal punto di vista negativo, io vedo soprattutto dal punto di vista letterario o mediatico, televisivo o cinematografico.
Sì. Sul letterario c'è anche lo young adult che ha cominciato un po' a appesantire la questione. Che se devo dire, io Hunger Games, tutto quel filone, ecco, non l'ho apprezzato molto.
No?
Ma mi è piaciuta Eternamente tua, di Louise O'Neill. È un romanzo del 2016, credo, di questa scrittrice irlandese, che racconta di un romanzo chiaramente femminista, che racconta di questa società in cui le donne vengono educate in delle scuole per essere mogli. Mogli che a 40 anni saranno sostituite da un nuovo modello. Devono essere obbedienti, però allo stesso tempo devono cercare di mantenere... prima di essere mogli, chiaramente, la loro purezza. Quindi rientra di nuovo il contrasto antichissimo tra della vergine prostituta, quindi su come fare a farsi volere da un uomo mantenendo la propria integrità, eccetera. Le donne che non le ragazzine, perché parliamo intorno ai 18 anni, vengono scelte, quelle che non vengono scelte come mogli finiranno o a fare le istitutrici private dell'utero e quindi rese inutili, oppure finiranno a fare le prostitute, maltrattate ulteriormente, anche se poi per assurdo alle mogli non viene insegnata educazione sessuale, alle prostitute sì, quindi la prostituta ha più consapevolezza del suo corpo rispetto a quella delle mogli, ed è uno young adult fulminante, perché ha una tematica, soprattutto, ripeto, estremamente contemporanea da... E chiaramente poi ci sono le ragazzine che si innamorano, chi ci rimane male, delusione, eccetera. Però con un contesto talmente ben profilato a livello di critica femminista, l'unico però tra tutti...
Mi mando il messaggio col titolo.
Ma per esempio tu l'hai visto Years and Years?
No.
Years and Years, l'ultima di Russell T. Davis, una mini da, credo, sono inglesi, quindi massimo 10 puntate, non mi ricordo mai. E anche lì, vabbè, Russell T. Davis di base è l'uomo, la distopia vivente, ma anche in questo caso è successo, se non con la maschera, ma con un discorso che fa una delle protagoniste, è successo esattamente la stessa cosa. Cioè questo discorso è diventato virale, tutte le manifestazioni anti-Brexit prendono la parte centrale del suo discorso, che sono tre righe, e vanno in giro con questi cartelli praticamente che riportano il discorso di questa, che poi è una nonnetta di 80 anni, per cui insomma sì, la maschera...
Sì, ma perché la letteratura il messaggio te lo rende in una maniera talmente... lirica, coinvolgente, appassionante, chiaramente, cioè, viene facilmente riconosciuto e, riconosciuto e ricordato.
Però ecco, appunto, in questo caso non è una maschera, ma è comunque, sì, è un... diciamo, una citazione da una distopia immaginaria, tra l'altro recentissima, uscito l'anno,
sì,
scorso.
Lo cerca...
Years and Years.
Years and Years, lo cercherò assolutamente.
E questo anche perché parla di omosessualità, io... migrazione, che altro abbiamo? C'è uno di tutto, uno dei... c'è il crollo praticamente delle banche, per cui in questo caso le banche non vengono salvate dallo Stato e il padre di famiglia finisce a fare a lavorare per Deliveroo. Quindi ci sono, cioè, si parla di transumanesimo.
Molto lontano dalla realtà.
Sì, molto.
Molto. Però no, è interessante perché comunque è una distopia vicinissima, nel senso si svolge adesso, è stata proprio calcolata dalla BBC per partire con le elezioni di Trump e da lì sì, si rotola la valle.
No, cioè, davvero, purtroppo la Brexit è stata uno dei primi eventi che ha materializzato. Samuel Huntington è stato uno dei più grossi storici e politologi del mondo e lui parlava di crisi cicliche della democrazia, di ondate. Noi stiamo vivendo la terza ondata antidemocratica e la Brexit, Trump, Orban, Salvini sono la rappresentazione fisica dell'inizio di questa terza ondata antidemocratica. E chiaramente, cioè, chi ha un po' più di sensibilità se ne accorge, anche perché, ripeto, la distopia si teatralizza le cose, le rende estremamente plateali, grottesche, eccetera.
Per il Parlamento.
Ma la base è quella, però, cioè non sta inventando nulla, purtroppo purtroppo per noi, cioè, ha ben chiaro quali siano le tendenze storiche che tendono a ripetersi costantemente. Una cosa, noi stiamo parlando prevalentemente di distopia politica, ci sono decine e decine di sottogeneri della distopia, chiaramente parlando di controllo, di diversità, eccetera, la distopia politica era il genere migliore per me per analizzare il tema, però anche Brave New World, Mondo Nuovo di Huxley, non può essere definita specificamente una distopia politica, è una distopia scientifica con accenni politici. Poi abbiamo la distopia apocalittica, la distopia sociale con Il Signore delle Mosche, per esempio. Quella è una distopia sociale, non ha delle riflessioni sull'autorità, ma non è specificatamente politica. C'è la distopia ambientale, distopia sull'eugenetica, cioè, quindi le tematiche sono varie. La distopia non fa altro che prendere l'incubo del momento o l'incubo più vicino a chi sta scrivendo, dirigendo un film e lo magnifica, insomma, rendendolo.
Io te la butto lì come idea. Anzi, tanto ci ascolta. Aspetto un saggio sul Signore delle Mosche tuo e di Andrea Guglielmino.
Sì. Ciao Andrea!
Invece, allora, prima una cosa, diciamo, così di fuori onda, chiamiamolo così per modo di dire, ma nel senso, discutendo, si discuteva con Elisabetta e con Verusca del fatto che... considerare la distopia come un genere, diciamo un genere o un sottogenere della fantascienza, cosa che sta generando, abbiamo visto discussioni che stanno quasi a livello di flame praticamente. Sì. Uno invece è un genere che secondo me si può ricollegare, che anche lì secondo me siamo veramente molto borderline, è l'ucronia.
Sì.
Tanto un genere che io amo moltissimo, tanto... Ha visto l'ucronia, ha visto anche gente insospettabile tipo Winston Churchill che scriveva romanzi ucronici. Ultimamente, se volete, l'ucronia ci deve essere un pochino dappertutto. Cosa succede se una delle serie televisive più acclamate ultimamente, anche se devo dire la verità, nell'ultima stagione ha preso una via.
The Man in the High Castle.
Esatto, l'uomo nell'alto castello che tratto purtroppo nell'ultima stagione ha preso una devianza
già era molto divergente rispetto,
esatto, quello mi viene in mente, ma c'è per esempio, ecco, sì, un autore
in questo caso mi è piaciuta più la serie che il romanzo.
Io preferito il romanzo, soprattutto nella seconda traduzione di Fannucci, quando è uscito proprio come L'uomo nell'alto castello. La serie è troppo, io la trovo molto...
Non l'ho vista tutta, sono la seconda.
Molto allungata.
Però
Però per esempio una serie che qui, una serie perché sono una trilogia che consiglio a tutti anche che è molto bella, è la, il ciclo di Occidente di Mario Farnetti, in cui praticamente si immagina sostanzialmente anche lì una ucronia dove l'Italia praticamente, parliamo ai tempi della, del fascismo, l'Italia Mussolini non si è alleato con Hitler praticamente, per cui si è reso totalmente indipendente,
ha fatto il franco della situazione, cioè, esatto, alleato ma non
alleato, è diventato no, più simile a una Svizzera, lui si è tenuto praticamente letteralmente
a fuori dai
fuori
giochi,
dai giochi. Okay. A un certo punto poi negli Stati nella Germania nazista Hitler viene ucciso in quello che poi c'è stato veramente, che poi lui era scampato a quell'attentato che avevano fatto una serie generale, perché muore Hitler. Il problema è che cosa succede? Succede che a un certo punto c'è però l'Unione Sovietica che diventa la vera forza che tenta di invadere tutta l'Europa.
Okay. E ce la fa, chiaramente.
Non ce la fa. Perché l'Italia, nel frattempo appoggiata dagli Stati Uniti, diventa una superpotenza e fronteggia in maniera vittoriosa. Poi si arriva dopo, diciamo che comunque la, se volete sapere nei tre
Mussolini,
libri
Cavaliere,
sì, nei tre libri diciamo che no, perché è stata tacciata di fascismo, ma va letta per quello che vale.
Mi sembrava vagamente
soprattutto noi che vinciamo contro la grande madre Russia adesso.
Beh, ma
c'è riuscito Napoleone.
Esatto, ci danno due pizze.
Comunque è forte perché nell'ambito dei tre libri, praticamente poi nel secondo il nemico diventa questa sorta di califfato che è praticamente la metafora dell'ISIS, e nel terzo volume diventano i cinesi, tanto per dirti, il pericolo giallo. Ecco.
Ma perché il pericolo, quello, cioè nel senso, se non c'è lo crei.
Esatto. Ritornando a noi, l'ucronia invece.
Allora, l'ucronia come genere nasce nel 1770 con un'opera che si intitola L'anno 2770. E è una visione illuministica inizialmente, cioè, la prima ucronia è scritta da Mercier, che era un sostenitore della rivoluzione francese, quindi immagina un mondo futuro, mille anni avanti, in cui la rivoluzione francese abbia avuto effettivamente luogo con esiti positivi, si sia statalizzata e quindi questa società perfetta, e poi si, generalmente in questo caso si risvegliano, chi sogna qualcosa e si ritrova in un mondo diverso. E tendenze ucroniche ci sono in realtà un po' in tutte le distopie, perché come abbiamo detto, partendo da una base reale, poi si arriva alla sua degenerazione. È un po' più visibile nell'ucronia specificatamente politica, come cosa sarebbe successo se avesse vinto Hitler. Ad esempio un romanzo meraviglioso, molto poco conosciuto, che si intitola La notte della svastica di Catherine Burdekin, un romanzo inglese del 1938, ci racconta di un mondo scritto nel 1938, quindi la seconda guerra mondiale ancora non era scoppiata. Immagina un mondo in cui è scoppiata una seconda guerra mondiale, il nazismo ha vinto, ha sterminato gli ebrei, è riuscita quasi a sterminare tutti i cristiani, perché chiaramente è finito con una religione, si è passata all'altra. E l'estremizzazione del potere nazista è diventata la mascolinità superiore, per cui le donne sono schiacciate, sono ridotte a larve, rasate, abbruttite, costrette a camminare piegate per non offendere l'uomo, perché solo l'uomo può camminare eretto. E quindi c'è questa rappresentazione di un mondo nazista che sconvolgente, chiaramente non c'è stata la vittoria del nazismo e altro, ma la Burdekin aveva già intuito le tendenze reali del
la deriva,
dove stava andando, perché anche l'attacco contro le donne era un chiaro sintomo del nazismo, perché lo vediamo, la violenza di genere anche a livello statistico è maggiore nei paesi più conservatori o più dittatoriali, quindi c'è una stretta correlazione tra esaltazione della mascolinità e schiacciamento femminile. Poi e un'altra opera ucronica
e della devianza sessuale.
Sì, altamente distopica, e qui non è possibile, è un romanzo di Sinclair Lewis del 1936, che adesso è ritornato in auge perché racconta di un pazzo psicopatico con tendenze megalomani, anche bugiardo, spocchioso, che diventa dittatore degli Stati Uniti. Ogni riferimento a persone o fatti è puramente casuale. E quindi diventa diventa dittatore prendendo esempio da Hitler. Cioè, quindi, cioè, comunque l'Ucronia è estremamente utile per la distopia, ma va bene anche, diciamo, come genere a sé stante.
Sempre sull'Ucronia permetto di segnalare, tra l'altro, un bellissimo romanzo che, ahimè, qui in Italia è arrivato con un adattamento non sto granché, però tanto non so se è ancora il catalogo, che era Infinito di Olaf Stefton.
Questo lo sentivo, ma non l'ho letto.
Che praticamente parla sostanzialmente della storia della... viene praticamente narrato come se fosse narrato ai giorni nostri, beh, ai giorni nostri per dire, perché parla sempre di un romanzo che inizia negli anni 30, e narra della storia dell'umanità da lì a, mi pare, 6 miliardi di anni, per cui tutta l'evoluzione, e viene narrata da un primo uomo, sì, lo richiamo in termini tecnici, che è influenzato mentalmente da uno dei ultimi esponenti della razza umana, che ormai di umano non avevano più niente. Però lo consiglio, perché tanto è un po' pesante, devo dire la verità, però se si riesce a vincere la pesantezza su certe cose è abbastanza rivelatorio.
La trama è simile a un romanzo di Wells, sto cercando di ricordarmi il titolo, che guarda tutta la società avanti in migliaia di anni, quindi c'è questa parabola, poi stranamente per Wells si conclude in maniera più o meno positiva rispetto ai Morlock, che vanno a mangiucchiare gli eloi, ma poi sono costretti a servirli durante i giorni.
C'è la quota di distopia data dal fatto che a un certo punto convivono queste due razze di uomini, che non erano uomini, no? Sostanzialmente uno sono... questi uomini che loro chiamano, erano uomini volanti, erano molto portati ad essere molto allegri, molto estroversi, e vengono letteralmente sterminati da quest'altra, sempre coevi di altra, diciamo, genia umana, perché erano talmente invidiosi della loro libertà, indipendenza, eccetera, eccetera, che li incavano, li sterminano tutti.
Una sterminio roba... finale,
no, comunque lo consiglio se lo riuscite, non è, no, cioè, diciamo che è umano come lettura, ci sono però ovviamente certi Stefton da un certo lato, sotto certi aspetti certe volte è pesante, anche l'altro romanzo sul caposaldo Sirius è abbastanza, però è da leggere secondo me. Io concludo facendoti la domanda delle domande che non è, la risposta non è ovviamente 42.
Stavo per dire.
42. Potrebbe essere 42.
Potrebbe essere 42. Ma attualmente viviamo in un'utopia, in una distopia?
Rigiro la domanda agli ospiti. In che mondo viviamo?
Posso provare? No, il fatto è che se noi siamo qua in due è, capito, distopico. Cioè, nel senso che...
Però sono stata informata che c'è un'altra presentazione, no, da un'altra parte, con qualcuno di molto più famoso di me.
Il fatto che io ho letto sul giornale stamattina che c'era questa cosa, ho detto, parto da la Mortara, dove abito io, faccio un po' di strada, vado perché mi interessa.
Ti voglio bene, grazie per essere venuto qui.
No, nel senso che è distopico che nessuno legga il giornale, che nessuno... leggo più i libri, che nessuno ha voglia di incontrare delle persone faccia a faccia, questo è chiaramente distopico, mi sembra, no? Infatti, cioè, forse è una cosa di artistica, no? Come uno dice, per rappresentare la distopia, metti in scena questo atto che è anch'esso distopico. E quindi...
abbiamo creato una presentazione appositamente distopica, esatto, per chiarificare meglio.
No, appunto, mi sembra brutto che la gente adesso, appunto, non lega, non esca di casa per incontrare altre persone, non faccia questi sforzi che, vabbè,
allora, sai, il testo è abbastanza complicato, è un argomento un po' pesante, però effettivamente sì, non c'è propriamente molto interesse sul...
Cioè, in generale, non magari solo per questo libro, cioè si fa fatica adesso a
far sì
che le persone...
prendano posizione,
sì,
e no. Quelle che prendono posizione più facilmente sono quelle che invece vengono avvelenate da un determinato tipo di retorica, perché vabbè, non è una questione di destra e di sinistra, ormai lo dico da anni, è una questione proprio di umanità contro disumanità, però la parte umana tende molto alla politico, e invece la parte un po' più disumana tende al voto compatto.
Beh, d'altronde il lato scuro della forza è molto più seducente.
Esatto.
Per cui io la vedo da questo. No, coglievo quello che diceva il signore, caspita, in effetti è... quello, se vuoi, potrebbe essere veramente una cosa di distopia. Il fatto semplicemente che, che stiamo pian piano perdendo non il contatto sociale, che quello abbiamo i mezzi volendo per farlo, più che altro c'è il discorso del confronto e soprattutto del fatto del pensare.
Sì.
Siamo purtroppo calati in una realtà dove conta l'omologazione. Vi faccio un esempio molto pratico di quello che voglio dire. Discutevo sul lavoro, perché io non campo di fantascientificast, vorrei, però ahimè, non posso, diciamo, nella vita faccio tutt'altro. Comunque si discuteva con, non so se voi avete notato ultimamente, avete mai notato voi che nelle pubblicità delle automobili, sia su qualsiasi tipo di, a parte la radio, ok, va bene che io non si vede,
no,
diciamo, sono praticamente, voi vedete, sempre l'esterno, cioè non fanno mai vedere, non fanno più vedere gli interni, per come il messaggio che passano è quello che te devi apparire. Te puoi avere delle macchine che costano 200.000 euro, che però negli interni di una Prince del 72, te però devi essere gratificato del fatto che però fuori è bella, è figa, per cui non...
Ma questo lo possiamo mettere, la donna, all'uomo è permesso invecchiare, alla donna no.
No, infatti.
Anche questa è distopia, l'inutile polemica fatta su Keanu Reeves perché aveva i capelli grigi non tinti, perché lui era bello e lei era brutta, come se l'essere bella fosse una cosa fondamentale per farsi amare da una star di Hollywood,
perché lei non è alla sua altezza.
Sì, ma il discorso è che in un mondo reale una discussione del genere non sarebbe proprio, cioè in un mondo civile più che reale, una discussione del genere non sarebbe proprio dovuta nascere.
Ma in un mondo normale questa discussione si sarebbe fermata al bar dello sport.
Sì.
Con tutto il rispetto per il bar dello sport.
Ma è quello il problema, perché
ma adesso il bar dello sport è internet.
È quello il problema, perché gli artisti ci sono sempre stati, però adesso tu puoi leggerne la visione, cioè la versione plateale, quando ti scrivono sotto l'ennesima notizia di naufragio, che bello, i bambini daranno da sfamare ai pesci. E poi te lo scrive la signora col bimbo piccolo in braccio e il gattino.
Esatto, ma ne stavo parlando ieri con un mio amico, che appunto queste cose prima rimanevano confinate ai discorsi tra amici, e quelli più estremisti magari facevano il loro gruppetto di tre o quattro,
sì, venivano,
e stavano per i fatti loro, venivano marginalizzati. Adesso questi tre o quattro si trovano su internet, trovano altri 30 o 40 mila come loro.
O gente indecisa che fino a quel momento aveva paura
di dirlo. Ma infatti
dirlo.
Il problema è quello. Io ho sempre pensato che... Io ho sempre pensato che in generale la dittatura o jazzisti si imponessero dall'alto. Invece no. Da storica devo ammettere di non aver capito nulla di storia fino a marzo 2018. È la base che vuole, è la base che cerca la legittimizzazione, perché tutti quelli indecisi, appena hanno sentito Salvini giustificare parole d'odio sessuali nei confronti delle esponenti perché ricordiamo che ha portato una bambola gonfiabile su un palco, nel momento in cui ha sentito Maroni che chiamava scimmia la Chienge, cioè nel momento in cui la politica ha giustificato le azioni violente, ha cominciato a pensare di poterlo fare.
Lo fanno loro, quindi...
È giustissimo.
Diciamo prima che sia una combinazione.
Sì,
però,
chiaramente è tutto un circolo, perché è chiaramente...
Sì,
ma parlando anche di mass media, cioè i mass media non fanno altro che continuare a ripetere le stesse notizie negative sugli immigrati, di cui poi la politica si nutre per parlarne ai vari supporter. Però è tutto un cerchio, cioè nel senso, perché si influenzano vicendevolmente.
Sì, ma anche perché poi certi esponenti che abbiamo noi adesso, purtroppo più o meno vagamente, abbiamo un governo. Ce l'abbiamo? Non lo so.
Ma formalmente?
Formalmente.
L'altro hanno definito giallo-rosso, io sto ancora cercando di capire dove si è
Forza
rosso.
Forza Roma, scusate.
La DDP, credo che colora colorata di rosso,
credo. Ah, ok, quindi c'è un qualcosa di rosso. Va bene. Però... no, l'importante è saperlo. A livello...
questi individui sono un prodotto della massa, salgono in cima, da lì legittimizzano, la massa si sente ancora più
si nutre di questa cosa.
Stiamo semplificando la massa, attenzione.
Stiamo parlando...
Le Bonne aveva ragione. Le Bonne aveva ragione.
È vero, le Bonne aveva ragione. Ma
anch'io mi sono opposta a questa cosa.
È semplicistica perché Le Bonne parla della massa come di un Moloch. Che sì, allora a livello, quando si tirano fuori le torce e i forconi, sono d'accordo con Le Bonne.
Che è quello che stanno.
Esatto.
Ci siamo tanto così, ma neanche.
Sì. No, neanche.
Siamo già.
Però secondo me, è vero quando praticamente arriva il momento torce e forconi, se però tu riesci a interrompere anche un minuto prima delle torce e i forconi,
quello sì, forse
ce
sì.
la fai. Le Bonne, chiariamo a chi ascolta che non è Simon Le Bonne.
Ma dai!
Ma va?
Magari non tutti hanno una preparazione, diciamo, magari. Come dire, sociologica, magari sono geologi, astrofisici.
No, in effetti su Wild Boys delle derive
le ma tant'è che quello che dicevi tu prima del consumo della macchina che si vede solo da fuori e della donna che deve essere bella è stata teorizzata da Veblen, che è questo sociologo che se lo vedi sembrava il contadino polacco, che però andava in giro con questo barbone e il cappellone di paglia, che però appunto già negli anni credo 60, non mi ricordo più, parlava proprio del consumo vistoso come praticamente una legittimazione del tuo esistere. Cioè tu non esisti in quanto persona, ma esisti in quanto quello che gli altri vedono possedere la macchina forte, la macchina bella e sì, la donna bella. In realtà quindi, e che poi sono le basi del consumismo, insomma.
Sì. Però. Dove non arriva la paura, dove non arriva l'odio, arriva tranquillamente il materialismo, il consumismo.
Esatto.
E infatti era già diventata virale anni fa, adesso lo è ritornato purtroppo per Venezia, l'immagine delle due ragazze con le borse di Louis Vuitton che cercano di proteggere gli acquisti. Quindi in un mondo del genere è più facile immaginare la fine del mondo che non la fine del capitalismo. È un meme, è stupido, è superficiale, quello che...
ma però i meme funzionano.
Ma ha colto esattamente nel segno, perché effettivamente fin quando consumiamo, siamo obbligati al piacere, siamo obbligati al consumo, siamo obbligati ad avere più oggetti, non saremo mai liberi effettivamente di pensare. C'è una serie televisiva che è qualcosa di distopico, ma non troppo, che è Mr. Robot. Si parla di hacker che cercano di distruggere una società informatica. Uno dei protagonisti si reca spesso da una psicologa e ha degli stream of consciousness alla Joyce, in cui parla, riflette sulla cosa, sulla sua società, e una volta, anche in maniera molto marcusiana effettivamente, ha cominciato a dire: ma io sono libero, ho la libertà di comprare questo o di comprare questo, ma non ho la libertà di non comprare una delle due cose. Quindi effettivamente la mia è libertà? E su quella cosa ho avuto una sorta di illuminazione, perché l'ha analizzata in una maniera talmente... cioè, è una serie televisiva che non voleva cambiare sicuramente il mondo, però ha lanciato un seme a cui ho continuato a pensare per le settimane successive. Vi giuro, cioè, mi ritornava la frase in mente: che tipo di libertà abbiamo noi? Quanto siamo effettivamente liberi di scegliere, di decidere? Perché il tipo di informazione che riceviamo è quello che ci forma da un certo punto di vista.
Dipende da quanto riesci a formarti in personalità indipendente,
ma non è così facile.
Io sono sempre stata l'outsider, l'outcast, perché onestamente non ho mai avuto grandi relazioni. Le tue amiche vogliono anni 80, epoca paninara, le tue amiche vogliono le cose firmate e tu vai in giro che sembri scappata da casa. Sì, perché non me ne è mai importato un accidente. Quindi, allora, io lo dico, per me è stato molto facile non uniformarmi perché non avevo l'impulso a uniformarmi. Se
ma
senti
chi
il bisogno di far parte di un gruppo diventa veramente
e qui si innesca quel meccanismo di controllo positivo per cui tu vuoi la felicità, vuoi e cominci a divorare qualunque cosa tu abbia perché ne vuoi sempre di più e non siamo neanche educati a...
Ma leggevo l'altro giorno di un ragazzino, una ragazzina o cose del genere, nera, non so di che etnia fosse, che praticamente ha cominciato a scuola a insultare i suoi compagni neri per sentirsi parte del gruppo dei bianchi che li prendevano in giro. Quando arrivi a questo...
Bene, allora direi ringraziare... Ah, prima di tutto Elisabetta, a questo punto io devo fare l'annuncio ufficiale della... Allora, la presenza di questa, diciamo, coppia inedita, per cui di Omar e di Elisabetta, e anche per fare a questo punto facciamo l'annuncio ufficiale, praticamente, a questo punto mi tocca anche dartelo ufficialmente, do il benvenuto a bordo nella redazione di Fantascientifica, sta Elisabetta che fa non molto, terrà una rubrica tutta sua.
Seguiteci.
Sulla distopia.
Sulla distopia, chiaramente.
È ovvio.
Ci divertiremo ancora di più con la distopia. Divertirsi con la distopia.
Ti prego, non fare il podcast di lunedì però. Perché già è un giorno abbastanza...
No, su quello
lo scoprire...
non sappiamo perché...
Sì, lo so, però adesso... sai, mi vedere uscire il post distopico.
Lo faremo il sabato il per sabato. Rovinarvi il fine settimana.
Ecco. Venerdì sera. Che
ho finito la settimana.
No.
Comunque vi ringrazio.
No, però allora, voglio dire solo una cosa. La distopia ci racconta di tutti i mali del mondo... Però in fondo lascia un minimo di speranza, come fosse una sorta di spettrale vaso di Pandora. Quindi il messaggio è, indipendentemente da quanto male ci sia intorno, noi possiamo essere la goccia che porta il fiume dall'altro lato. Quindi abbiamo ancora il potere di cambiarla la società, indipendentemente da quanto a destra, quanto distopicamente, quanto stia sprofondando il razzismo, misoginia, omofobia, eccetera, possiamo tranquilli. Ogni gesto positivo che mettiamo è un gesto in più. Magari influenzerà uno, due, tre, e anche una sola persona già avremo fatto una rivoluzione, sì. Considerando come siamo messi in questo preciso momento.
Diciamo che questo qui, ragazzi, è il nocciolo della rivoluzione. Esatto. Stiamo buttando le basi.
Stiamo buttando le basi.
Domani mattina, nocciolo, perché? Ciao. Andiamo.
Grazie ancora a tutti.
Grazie.
Ok.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave. e hanno un capitano ancora più grande.
Allora è finita, a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
How to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.